10 ragazze per me, le voglio tutte per me. Da 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 da. Allora, senti là, eh? No, invece che dirlo, me lo so scritto qui sullo stomaco, un po' più su, insomma, senti là, oh, calma, ciao a tutti, tutto bene, oh yes, dove passa l'americano? Non c'è più un ano sano. Un ano sano questa. No, sì. Cioè, in che senso? Non lo so, ho questo cappello che ho ritirato fuori da un baule antico, dove questo è il cappello originale di Buffalo Bill quando usciva per la festa, no? Sì, no, quando usciva per andare con le donnine del saloon. No, mica, che senso, aspetta, qui c'ho un volume che a me sembra appare basso, ora appare meglio, originale di Buffalo Bill, quando venne in Italia a fare il suo show col circo, aveva un circo, allora lasciò questo cappello ai miei antenati, poi è rimasto a me, no? Sì, era il cappello della festa di Buffalo Bill, sì, andava nel saloon, arrivò qua, dice, non c'è nessun saloon, disse, in perfetto americano, e non c'è nessun saloon, sì, andò alla salumeria, salumeria, e allora fu lì che diventò Finocchio, sì, perché gli dettero un salume sano, no, osteria, no, com'è? Oh, le osterie, le sapete le osterie? Aspetta che torno qui davanti a me che mi viene il torcicollo, allora, dunque, cari amici, il vostro caro Dolce Amaro, amato, odiato, umano e disumano, amico, sì. Com'erano le osterie? Le osterie, che belle! Cioè, queste cose della tradizione, anche molto toscana. Osteria numero, si comincia da zero. Osteria numero zero, un rapino che è qui, l'uomo invisibile, fa paraponzi, ponzi, po. Almeno aiutami a fare paraponzi, ponzi, po. Allora, si comincia. Osteria numero zero, paraponzi, ponzi, po. Hai fatto ponzi, po, bravo, ponzi, po, è successo un fatto, no, è successo al cimitero, paraponzi, ponzi, po. Ora andavo giù lui, sono andato su io. Quattro morti putrefatti si incolava come matti, dammela a me, bionda. Questa è la tradizione nostra, insomma, ora si è un po' dimenticata questa. I ragazzi oggi hanno troppo da fare, sniffano, fumano roba strana, bevono molto, cioè, posso mia fare l'osteria, che l'osteria poi sì era una cosa dove, un posto dove si poteva bere, eccetera, ma era più sana cantare osteria numero uno, paraponzi, ponzi, po, ai casini non c'è nessuno, paraponzi, ponzi, po, ci sono solo quattro frati che si inculano, beati, dammela a me, cioè, si inculano tutti. Com'era quella del cimitero? Quattro morti putrefatti, si inculano come, ma via, per piacere, poi c'era osteria numero due, no? Osteria numero due, paraponzi, ponzi, po, le mi cosce fra le tue, paraponzi, ponzi, po, fanno tante porcherie quelle tue, quelle mie, dammela a me, bionda. Poi c'era l'osteria numero 3, insomma, queste tradizioni, ragazzi, non sono parolacce, no, sono cose della nostra vecchia, antica tradizione maschilista toscana che dice così, osteria numero 3, paraponzi, ponzi, po, la rosina la fa il caffè, paraponzi, ponzi, po, la lo fa senza pretese con le pezze di marchese, dammela a me, bionda, e qui vengono fuori anche questi termini che non sono più attuali, il marchese Stefano Cognome, dovevo, sì, no, adesso è inferiore, non quel marchese lì, il marchese nel senso proprio delle mestruazioni, che una volta si fanno male, marchese, mi è venuto il marchese a visitarlo, merda in marchese, sì. No, in realtà oggi si dice mestruazione, in marchese proprio non si dice più, però la tradizione ci dice che anche questa parola, per appunto per uso, no, voler rese pretese con le pezze di marchese, perché allora, quando si facevano queste canzoncine, insomma, non c'erano gli assorbenti, capito? C'erano le pezze, madonna ragazzi, davvero, una cosa incredibile. Oggi ti prego, levati quel cappello, no comment, ma l'ho messa apposta per fare schifo, scusa, cioè io cerco di dirmi più che posso, far in modo che voi pensiate di essere belli, ma cercate di capire, mi metto le cose ridicole che possono darvi adito di sorridere di me, sorridere di me, e io così posso farvi pensare di essere meno ridicoli di me, cosa che non è, ma ve lo faccio pensare. Allora sentirai, vediamo un po' che mi diano, a chi l'ha rubato? Ah, no, ma quello di Bach originale, quando venne in Italia col suo circo, lui usava il cappello bianco così, no, per andare con le donnine dei saloon, no? E poi ho detto che il saloon qui non c'era, è andato dal salumiere, l'ha preso un salume, è diventato Finocchio. Aspetta, che ho un piccolo problemino qui di audio che fa fischino, vediamo, sì, vabbè. Sì, ma sono tutte cose così. Eravamo poi scivolati sull'osteria, osteria numero 0, osteria numero 1, osteria numero 2, osteria numero 3. La 4 come le... Aspetta, perché fino a 20 si può andare, eh. No, fino a 20 si può andare. Osteria numero 4, ah sì, non fa molto rima, ma le assonanze vanno bene lo stesso. Osteria numero, Ponzi, beh, non fasselo vedere se lo ficca fra le mele. Dammela a me, biondina, dammela a me, bionda. La 5 si salta, perché non mi sembra che ci sia 5, si salta la 5, la 6 si salta, la 7 la 7 dai, osteria numero 7, ma le donne caso strano il salame piace sano, dammela a me biondina, dammela a me bionda, insomma è tradizione, la tradizione più pura della canzone sgangherata, la canzonerchia, sì, prima che le scrivessi io le canzonerchie c'erano le osterie, senti là, vedi, già anche scritto io, anche senti là, poi 7, 8, sentiamo, 9, osteria numero 9, paraponzi, la rosina fa, perché poi sempre la rosina, poverina, c'era la mia nonna, la rosina fa le prove, paraponzi, fa le prove col prosciutto per vedere se gli entra tutto, dammela a me, biondi, dammela a me, bionda. 10, poi si possono inventare, no? 10 mi può veramente le feci, non so, 11, 12, 13, 14, 15, si arriva all'osteria numero 20. Sì, no, che le altre, insomma, sono quelle che ti danno. Questa è la più famosa, poi è la più famosa. Osteria numero 20, paraponzi, se la fica avesse denti, paraponzi, quante fiche in tribunale, quanti cazzi all'ospedale, dammela a me, biondina, dammela a me, biondina. Sì, poi c'è la numero 100, no? Ma insomma, vabbè, le studieremo, cercherò di ricordarmele anche, no? Perché sai, si facevano da ragazzini, è passato tanto tempo, nene. Certo non sono molto raffinate, ma oggi non sono raffinato nemmeno io. Oh yeah! Tra l'altro ho una cosa qui che voi non vedete, ma c'è una cosa qui... L'ho già portata questa cosa qui, ma l'ho ritrovata qui, me la sono ritrovata e ho detto, ma ritiriamola fuori, ogni tanto bisogna tirarlo fuori, sì, 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 il che, te lo dico io, poi quando lo vedi, lo capisci, ma se lo lavassi, sì, forse avrebbe bisogno anche di essere lavato, levassi, vabbè, proviamo a levarselo. Però poi vai, c'ho un monte di capelli, c'è uno che dice perché c'ha capelli, si mette i capelli per non far vedere che l'è pelato, invece guarda, io ce l'ho, no, diciamo la verità, guarda dai, si vede scuro, anche Berlusconi si vede scuro sopra, no, sì, perché l'ho inviata un'altra volta, cercano di stringere i tempi, se no poi... Con prescrizione lui, il suo figliolo, che è tanto per benino, Pier Silvio. Via, ma che si può fare una cosa di genere? Pensare che abbiano evaso le tasse per non pagare i soldi? Ma come si può pensare che certa gente che ha così tanti soldi poi insomma faccia queste cose qui? E poi uno pensa... Ecco perché c'hanno tanti soldi. è una persecuzione. È una persecuzione quel povero uomo. Tante volte, tutti addosso a lui. Non è possibile. Non si può. Osteria numero. Non c'è un'osteria che finisce in Oni? No, non c'è un numero che finisce in Oni. Osteria 10 milioni? Sì. Poverino Berlusconi, bisogna ammettarsela. Deve andare a finire sul sesso, no? Lui vorrebbe un coito anale. Ma va sempre in tribunale, dammela a me, biondina. Ma con tutte queste escort, ho visto la Daddario a proposito. La Daddario, una che Berlusconi a trombe, no? Lei si inserisce, ma andiamo, orribile. Povero Carosone, ma che si può. Poi sta succedendo di tutto, Sta succedendo. Di tutto in questa Italia stranissima, allora sta succedendo tutto, per esempio, la cucina, non c'è cosa più divina che trombare la cucina, oggi siamo sulla tradizione, su epigrammi tradizionali, su canzoncine sconce tradizionali, la cucina della piccola Sara, perché Sara era piccola di statura, piccola, molto esile, uccisa dallo zio, la cugina, è star. E durante l'interrogatorio, poi non so come possa succedere, no? Non lo so, come può succedere? Allora, una persona viene interrogata, quindi viene interrogata sicuramente non in pubblico, non è che ci siano i giornalisti, no? No, allora, la persona come questa cugina Sabrina viene interrogata per delle ore. E durante certi programmi televisivi, sembra fatta apposta, tipo la vita in diretta, no? Sposini, arriva, c'è un collegamento con l'inviato che dice, è trapelata la voce che sarebbe stata indagata per occultamento di cadavere. Cioè lei avrebbe aiutato lo zio a occultare il cadavere della piccola Sara, della piccola povera Sara, per dire, no. Per dire, ma era in corso l'interrogatorio, avanti, in pubblico, non ci sono microfoni, cioè, e come fa a uscire la voce? Chi glielo dice? Cioè, non possono essere che gli inquirenti stessi, che c'è cioè uno che va dai giornalisti, cioè, sapete, stanno interrogandola, o uno si fa pagare, non lo so. Cioè, a me sembra che dovrebbero essere delle cose, senti là, dovrebbero guardate, dovrebbero essere delle cose, insomma, segrete, che poi alla fine, quando finito l'interrogatorio, c'è stato un atto effettivo di, insomma, di incriminazione, allora si viene a dire, si va a dire ai giornalisti, no? Come mai durante, proprio durante certi programmi del pomeriggio che ci sguazzano e che stavano parlando di quello, cioè stavano parlando di quello, capito? Con le persone, cioè alla vita in diretta stavano parlando di quello, non stavano parlando di un'altra cosa. Arriva quindi avrebbe aiutato lo zio a nascondere il cadavere, mentre lei aveva detto che non c'entrava niente, e qualcuno ha anche detto che questa è solo la prima delle imputazioni che potranno esserle addossate, o esserle contestate. Perché? Ma che ne so io? Ce lo so come, quando arrivano le indiscrezioni, no? Chi è che fa uscire le voci? Io no, io non so nulla, le devo sempre sapere dopo di tutti le cose, sempre alla fine le devo sapere io, come voi, come noi, eh? Sì, però c'è qualcuno che ce le dice prima, cioè che non dovremmo sapere, ma ce le dice, ma è qualcosa che non mi quadra in questo sistema, no? Perché escono troppe voci ad usum delfini, ad usum televisioni, mi sembra, così. In ogni caso, il fatto poi è stato ripetuto nei telegiornali, la Sabrina c'entra qualcosa, c'entra, infatti ci hanno fatto vedere questa immagine, di lei quando i carabinieri sono andati a prenderla per portarla appunto nel luogo dove è stata interrogata, con il cappuccio, tutta nascosta. Quando uno è nascosto dal cappuccio o la stanno arrestando, c'è qualcosa da nascondere che non va bene, che non funziona. Del resto, erano giorni e giorni che si diceva nei programmi televisivi che la Sabrina forse non aveva detto tutta la verità, che sapeva qualcosa, che eccetera, eccetera. Ma pensa un po' te. Ma io non voglio entrare nel merito della notizia, a me interessa di più sapere come mai le notizie arrivino anche quando non dovrebbero arrivare, cioè si sappiano anche quando ancora non dovrebbero sapersi. Questa è la cosa che mi chiedo io, no? E mi chiedo questo, in ogni caso il fatto sta lì e l'interesse per la faccenda aumenta la tiratura dei giornali, l'ascolto dei telegiornali, e così funziona. Tutto alle spalle, insomma, di una che ormai non c'è più, che insomma paga tutte le tirature dei giornali. Insomma, se questa Sara potesse tornare e dicesse: oh, pezzi di merda, io sono viva, è stata tutta una messa in scena perché per farvi vendere un po' i giornali e avere più ascolti, ora voi mi date i quattrini. Invece purtroppo no. Vabbè, insomma, e poi non è l'unica cosa. Ora, praticamente, siccome i serbi, sono venuti i serbi, no? Sì, erano lì in serbo per noi, sono venuti a fare quel casino, hanno fatto, e ora la colpa è nostra. Sì, la Serbia vuole giocare la partita, dice, poi magari giocano e vincono, fa vedere. Ma siccome noi abbiamo dei grandi amici appunto nelle altre sfere del calcio, no? Tipo Blatter, che ama tanto l'Italia, quanto t'amo, non lo sai. Questo era Johnny Halliday, ma ricordate Johnny Halliday? Ancora vivo, fa l'attore, ma un cantante dei tempi di Celentano, anche lui. In Francia c'era Johnny Halliday e da noi c'era Celentano. Johnny Halliday era famoso per cui cantava e per quello che cantava, no, perché sudava tanto quando cantava, quanto sudava più di Paolo Bonolis quando conduce una trasmissione. Oh, dunque, qui mi si dice, cosa pensi della sceneggiata... aspetta, perché se non mi metto gli occhiali forse non è già napoletana di Santoro, Santoro chiaramente ha fatto sceneggiata, ha fatto, si è impossessato di Giorgio Gaber, la libertà e così via. La libertà e partecipazione è una cosa di cui mi sono impossessato anch'io a volte, proprio perché io sono convinto che libertà sia partecipazione. Infatti voi in questo momento, se partecipate e dite la vostra, avete la libertà di farlo, questa è libertà. Non sarebbe libertà se non vi facessi partecipare, quindi libertà è partecipazione. Ha fatto una bella sceneggiata e del resto vincerà lui sicuramente, perché questo Masi ha sbagliato tutto e di tutto e di più, visto che è alla Rai. Tra l'altro Vauro ha fatto una vignetta, perché Vauro è uno che le sa fare le vignette, sa fare uno spirito graffiante, cattivo, toscano, beh, livornese voglio dire, no? Certamente, proprio l'animaccia toscana, ed è stato denunciato, è stato querelato da Masi, il direttore generale della RAI, perché lui ha fatto un connubio con questa vignetta, mettendo, l'ho pubblicata su Facebook, non ho messo il mio Facebook qui, se no ve la farei vedere. Comunque c'è questo serbo, questo Ivan il Terribile, no? Vestito da Diabolik, con la faccia però di Masi, no? Il direttore della RAI, serbo, e Masi era il servo, che il serbo ha fatto sospendere la partita e il servo del potere ha fatto sospendere anno zero. L'avesse ma fatta la vignetta borda, querelato. Cioè, voglio dire anche questo, diciamo la verità, querelare uno che fa le vignette è roba da D'Alema. È roba da D'Alema, che lo fece con Forattini e voleva 3 miliardi di lire, allora vi ricordate? È roba da D'Alema. D'Alema è uno che ha indubbiamente dato un'impressione maggiore di quello che sia, cioè di essere più intelligente di quello che in realtà è. D'Alema non ha azzeccata una in tutti questi anni, tra queste c'è questa querela a Forattini per una vignetta, ma mai e poi mai, perché poi lui faceva così col Bianchetto, via, e poi quella del Bianchetto, mai un vignettista. Il vignettista deve essere libero di dire quello che vuole, ci devi ridere sopra e basta lì, e fai una bella figura. Questo è, non lo capiscono. Questo Masi non ha capito nulla della vita. Cioè, prima sospende Santoro facendogli una pubblicità della Madonna, non so quanti ascoltatori avranno avuto di essere, prima cosa, quindi sospende per modo di dire. Tra l'altro, secondo me, visto tutto l'andazzo, Santoro non sospenderà le prossime due puntate, ve lo dico io, sinceramente sono in Masi, magari mi buttavo fuori lui, per dire, capito, in più va a querelare i vignettisti. No, questo è il massimo è la pena, no, via, andiamo, su, vignettista. Poi Vauro è quello che è, cioè lo prendi così e lo lasci stare, perché non, lui ci azzecca, capito, lui è da una parte, è schifosamente, lui, Santoro, sono schifosamente da una parte, perché quando fai le cose sei solo da una parte, è schifosamente l'avverbio da usare. Però quando uno le coglie così bene, le becca proprio al volo, riesce a fare degli accostamenti fantastici, beh, la schiena al genietista qualunque cosa dica. Non si può, cioè, veramente qui c'è gente che non ha capito, forse. Oddio, forse hanno capito molto più di me o di tanti altri, perché è gente che guadagna molto bene, pensa che stipendio potrà avere il direttore generale della RAI. Quindi forse ha capito molte cose sotto certi aspetti, ma sotto altri forse no, non lo so. Come si fa? Come si fa? Allora! No, questo è Sentilae, vediamo che mi scrivono qui, perché poi li lascio indietro. Stefano, dunque, che mi scrive Stefano? Ciao grande G, ho letto adesso su Corriere.it che è morta la donna colpita da un pugno a Roma. Ecco un altro fatto di cui volevo parlare. Ma quante ne dobbiamo sentire? Che gente c'è nel mondo? Dunque, allora sì, la donna che è stata colpita da un pugno, da un imbecille, da un assassino, è morta perché ormai non c'era più niente da fare, quindi hanno ritenuto, cioè era già un vegetale, cioè era proprio, non c'era ritorno, la hanno staccato qualche cosa, insomma comunque deve morire, non per cattiveria mia, perché tanto ormai che fa, sta tutta una vita, anni e anni lì, non esiste. Deve morire perché quell'imbecille, quell'assassino che abbiamo visto tutti tante volte, più volte, abbiamo analizzato attimo per attimo, movimento per movimento, gesto per gesto quello che è stato fatto. Lui deve andare in galera e restarci molto, molto a lungo. Allora è uno che si occupa di pugilato, insomma che ha fatto pugilato, no? A 20 anni e non solo fa pugilato, è una persona cattiva perché ha già picchiato altra gente. Allora, intanto bisogna dire subito, chi fa pugilato non deve permettersi mai, sai il pugno proibito si dice, c'è il pugno proibito, mai e poi mai di usare il pugno, perché è come un'arma, che se io ovviamente che non ho mai fatto niente, pugilato, cerco di difendermi, certamente posso anche dare un cazzotto, ma non sarà mai un cazzotto di quelli tirati bene come uno che si allena e che fa pugilato, ovviamente, no? Quindi non ho il pugno proibito, se diciamo la verità. Posso magari cercare di difendermi. Se... Questo invece non doveva difendersi da niente. Era con una donna. Una donna, c'era stato un diverbio a una biglietteria. Non so per un biglietto, non so bene, perché erano nel metro di Roma. Sì, Roma. Si vede che questa... era voluta passare avanti, non so bene, ma sono bischerate, voglio dire, tra più la manda a fanculo, ma cioè non c'è da fare più di tanto, no? Non solo, questi si avviano insieme, si vede che camminano insieme, quindi vuol dire che la discussione è continuata, dopo uno dei due non ha lasciato l'altro, forse lui non ha voluto mollare questa qui, perché gli ha detto tutti i colori, questa romena, tra l'altro, c'ha un marito, c'ha un figlio, almeno un figlio ce l'ha, cioè ce l'aveva, e lei non ce l'ha più, il figlio non c'ha più la mamma, ecco, diciamo, magari gli avrà detto qualche cosa, l'avrà mandato lei a fare, l'avrà detto un'offesa, quello che vuoi, ma quello che vuoi, poi a un certo punto si vede che lui proprio si spenzola per sputarle addosso, è lui che sputa a lei, lei cerca di mettere la mano avanti così, una spintina, niente, non gli fa niente ovviamente, a quel momento lui cioè, butta tutto in terra, no? Tutte le cose che poi dopo con calma raccatterà e gli dà un sinistro che proprio dritto, questa casca a terra, cioè già praticamente morta. Casca è proprio una pera cotta, perché la presa si vede in un punto proprio preciso, casca e ovviamente batte anche la testa, pugno, testa, pugno, testa, quindi e di lì non si muove più. Poi puoi dire che la gente ha fatto male a non fermarsi, tanto sarebbe stato uguale per lei, in ogni caso questo è un altro discorso. Quello raccatta le sue cose tranquillamente, senza... Cioè, perché lui ha ragione, capito? Lui ha fatto una cosa santa, ha tirato un pugno a una donna, no uno, no a quello, al serbo grande e grosso, no, ha tirato una donna, capito? Che eroe, che grande persona. Quindi con calma, sì, questa, credo l'abbiamo detto, sia una guardia giurata, insomma. Che ha visto la scena e lo intercetta con calma, lo ferma, lo porta più in là su una panchina, ci parla, lo tiene sott'occhio e non lo fa scappare. E questo è stato veramente bravo, bravissimo. La gente poi per un po' ignora, perché a volte ci sono persone che dormono, che ubriache, sai, vabbè, poi qualcuno si ferma, cercano, chiamano, vabbè. Il solito iter, diciamo così. La ragazza però, la donna, è già andata, è già morta praticamente, è già andata. si può morire per un pugno di un pezzo di merda che te lo tira, e questo oltretutto c'è il filmato, capito? Non può dire nulla, non può portare niente per cercare di pararsi il culo. È stato fermato da una persona, è sicuramente lui, ha 20 anni e io spero che passi tutta la vita in galera, perché una persona così non solo deve pagare per quello che ha fatto, però sai, non prenderà una pena troppo grossa, perché l'omicidio è preterintenzionale, cioè al di là delle sue intenzioni, non aveva intenzione di uccidere, solo tirare un cazzottino, capito? Però, attenzione, questa è una persona pericolosa. In base alla pericolosità di questa persona, oltre che al fatto che deve pagarla, è cara, per aver ammazzato una donna, una madre di famiglia, ecco, lui dovrebbe stare molto in galera. E io, insomma, sinceramente, le manine gliele taglierei. Sì, comunque, Moncherini si fa meno male, sì, davvero, guarda, una cosa assurda. Una persona, però, quello che ho detto io, forse volevo che fosse punito, perché lui ovviamente che cosa sperava? Che questa non morisse, perché se questa muore la pena è grossa, invece è morta e lei avrà quello che potrà avere come rivincita. Da morta lei lo inchioda, perché c'è il filmato, capito? Pezzo di merda. Ma come si chiama? Quello lì. Oggi... mi hai descritto secondo per secondo tutta la scena quando c'è tanto di video. Sì. E allora? Mi hai descritto, è stato descritto. Volevo dire descritto. E allora? E con questo? Io ho fatto il mio commento. Allora, se noi si deve guardare solo i video e una persona non può commentarlo, non può dire la sua, allora sta zitto, no? Uno sta zitto e via, l'ho capito io. Se ho descritto per dare forza al mio ragionamento, a quello che ho detto. Oh, vabbè, insomma, comunque sono io che ho detto ieri, è bene che lei muoia, è lei che è morta oggi dandomi ascolto. Questo non è nel video, ok? Non facciamo tanto furbi, Non facciamo tanto i furbi, perché se io so descritto le cose... è perché ci stava nel racconto. Se poi non ti va bene, ti tappi le orecchie, tu vai a guardare la televisione, cioè sono le invasioni barbariche stasera. Vabbè, per dire, quindi ragazzi, le cose stanno precipitando in Italia, sentilae, stanno precipitando, perché effettivamente una dietro l'altra, troppe cose, tutte insieme, succedono qui da noi. Vediamo che all'estero succederanno lo stesso, ma vedo che hanno dei successi, tipo in Cile. Vabbè, dice in Cile, li hanno tirati su tutti quanti, pare che comunque siano stati molto aiutati da sponsor, cioè gente che ha tirato fuori molti soldi anche per poter tecnologicamente arrivare prima a portarli su. Però insomma hanno fatto un ottimo lavoro, sia come sia, peraltro ora faranno grandi interviste a pagamento, sicuramente ci faranno il film, che poi ci facciano il film, e che magari ci fanno recitare anche alcuni proprio dei protagonisti veri, figurati te, già. Dunque, allora... No, G, non hai capito, dico, potevi commentare mostrandoci il video. Il video l'abbiamo visto tutti mille volte, poi ora non ce l'ho qui, probabilmente ci sarà da qualche parte, su YouTube, figurati. Però, insomma, che ti commento mostrandoti il video? Credo che poi la forza della descrizione di una cosa, come ho sempre fatto per radio, io per radio ho creato immagini solamente parlando, che è una cosa bellissima, come posso fare qui anche se c'è la mia immaginetta, ma poi se io ti racconto una cosa tu puoi vederla anche se c'è la mia faccia, no? Ecco, ora per esempio ti racconto un cazzo, siccome non ti racconto un cazzo, no, te lo racconto, eccolo qui, come pesa, eccolo qua, questa è una cosa grossa, non lo so, è il modello Berlusconi, modello Silvio, sì. No, guardate che questo non è un fatto, non sono passato al sexy shop, no, anzi al sex shop, no, questo è palle, glande, testicoli e glande. Questo è di pietra, pesantissimo, l'ho già fatto vedere, ma siccome l'ho ritrovato qui frugando, ho ritrovato il cappello, che già me l'ho messo un'altra volta, no? E sì, io mi ricordo di aver fatto tutta una puntata senza levarmi mai il cappello. Ora però, i capelli, no? Insomma, sennò poi mi si spettano tutti questi, ma che scherzi, li devo sistemare come, cioè, uno per uno, che scherzi avvero? Aspetta, no, cioè, ma che scherzi, c'ho la ragnatela. Allora, questo è ancora, non si è capito, no, che cosa è, sì, ma a cosa sia servito, perché sicuramente non è servito per fare, avere rapporti sessuali, perché insomma mi sembra veramente orrendo, ma probabilmente io ho due possibilità, due, come si può dire, due ipotesi, sì, vediamo se qualcuno ne ha qualcun'altra di ipotesi. Se te lo vede Cicciolina. Che dildo, ah sì, si chiama dildo, che cazzo finto, se lo vede Cicciolina, no, ma che se lo vede, l'ha visti tanto, questo però è di pietra selce, molto molto dura, molto molto pesante, le ipotesi sono due, ed è un oggetto storico questo qui, può essere un oggetto rituale che serve come per un rito di fertilità, e questo succedeva anche e soprattutto in epoca preistorica, e questo potrebbe essere benissimo un reperto preistorico, potrebbe essere anche però un'insegna, l'insegna di un lupanare. Se voi andate a Pompei, ne vedete messi così su certe porte, no? Sì, ci sono dei cazzi, no? Di tutti i tipi, di pietra, oppure attaccati al muro, come dire, insomma, anche di ceramica. Ecco, messi per così, indicano un casino, un lupanare, un bordello, insomma. Quindi, però, per la sua fattura, per la sua... Io ritengo più possa essere più antico degli antichi romani. Sì, ritengo che possa essere proprio una cosa preistorica, e questo è raro, eh? Cioè, chi ce l'ha? Manco il museo ce l'ha questo qui. Oh, dunque, G, quando fai sentire il sondazzo di Vasco, oh, fammi ricordare, non so dove ce l'ho quello lì sinceramente, ma Vasco era, per raccontarvi di Vasco, cambio telecamera, Vasco era Vasco. Uno di quelli che col sondazzo ci si sono masturbati proprio, sì, effettivamente, sì, è proprio così. Cioè, gli ho fatto diverse telefonate, ero una donna, ovviamente, se voglio, e alla fine, dopo un bel po' di corteggiamento, sì, ora non ricordo tutto, ma ce l'ho, basta che lo ritrovi. Vasco è stata una bella saga e poi alla fine una bella sega. Davvero, ragazzi, mamma mia. E non lo so, ora andrò a fare un po' di ricerche, perché ho un po' di tempo, non vi faccio sentire sondazzi, però del resto guardate che andate su Su YouTube è pieno di sondazzi miei, andate a cercare sondazzo, sì. Oppure sul sito di Sblindo, sblindostudios.it, cioè lì trovate tutta una serie di cose mie, ci sono anche molti sondazzi. Insomma, ragazzi, andatevi a cercare. Qui magari, capito? Sì, insomma. Vedremo, sentiremo, guarderemo, non lo so, io aspetto ancora il grande sponsor, quello che arriverà e dirà: guarda, ti sponsorizzo la trasmissione, fai il sondazzo e ti copro anche le spese legali, perché oggi come oggi ce n'è molto bisogno, attenzione, pieno di masi in giro, e quindi altrimenti come fa? Se no, a quel punto lì arriva. C'è uno sponsor lì fra voi? No. Voi tutto gratis, pagare manco per niente. Quindi, che vuoi? In quel caso faccio il sondazzo nuovo, lo faccio ex no, cioè ricomincio a farlo. Leggiamo, potrebbe essere un vibratore preistorico. Eh già, certo Massimo, t'ha ragione. Avevano anche sex shop nella preistoria, sì, certo. Con quella inquadratura sembri quasi serio. Ah sì? Sembra serio da questa parte. Il fatto è che se io guardo lì dove ho il mio monitor, non guardo lì e non ho più la stessa inquadratura. Sembro serio? Cioè, c'ho una bella ombra alle spalle. Mentre vedi, se io, insomma, torno qui, l'ombra me la copro con la testona. Insomma, questo è un bellissimo oggetto, devo dire, e sono fiero di averlo così. No, di averlo e basta, questo, perché non ce l'ha nessuno. Ecco, devo dire che è una bella cosa, che se io vado al Museo Fiorentino di Preistoria, gli viene l'acquolina in bocca, non so, me lo ciucciano. Invece no, questo io l'ho comprato in un mercatino, questo qui, sì, comprato in un mercatino, ho visto, ho detto mi piace, no nel senso mi piace l'oggetto, è un oggetto assolutamente introvabile, proprio tutto lavorato, scalpellato, lavorato probabilmente selce su selce, questo è selce, tu sentissi tanto pesa, ti renderesti conto, non è quella pietruzza, roba che... magari lavorato con altra selce, sai, con tutti i raschiatoi, niente. Tutte le cose che usavano, le asce preistoriche, che bellezza, bellezza. Voi dovreste andare a cercarla la preistoria. La preistoria qui da noi c'è, ci sono luoghi, sono luoghi da noi, certo, però non abbastanza, non tanto. Cos'è la preistoria? Dove arriva la preistoria? La preistoria arriva anche fino ai Celti. Anche loro erano preistorici, quelli che hanno messo i menhir, quelli che hanno fatto Stone Age. Siamo ancora nella preistoria, no? Sì. Poi la storia inizia più o meno quando gli Etruschi si fanno vivi da noi, venendo probabilmente dal Medio Oriente, e quindi, ma diciamo, nell'ottavo secolo prima di Cristo, 800 anni prima di Cristo, si comincia a parlare di storia, poi etruschi, poi romani, no? Via. Poi Cristo, Cristo delle Madonne e tutto il resto. Però tutto quello che è prima, la preistoria può essere anche 20, 30, 40 mila anni fa, per dire, ma anche 2, 3 mila anni fa, quando hanno fatto i menhir, sono fatti prima delle piramidi. Prima delle piramidi. I menhir. Saranno 6.000 anni i menhir. Cosa credi? I menhir. Ma preistoria dovete andare a cercarvela, laddove meglio e più si fa vedere. In Francia. Andate in Francia. C'è dove? Parigi. Ma che c'è da Parigi la preistoria? Sì. Andiamo. Parigi sono altre... No! Nel Périgord. Andate nel Périgord, Perigord, si scrive. Sì, c'è il Perigord nero, il Perigord bianco. Sì, sì. C'è, ha dei colori a seconda di quello che c'è. Andate a vedere le grotte. Io ho detto, lo dico, non finirò mai di dirlo. Le grotte preistoriche dipinte dai nostri antenati francesi, non importa cosa fossero allora, non era mia francese, parlavano francese, insomma, non so nemmeno come parlassero e se parlassero, però dipingevano tanto bene. Molto spesso facevano delle mani, prendevano questo colore, questa sabbiolina, questa, il colore che loro facevano con cose naturali, se lo mettevano in bocca, normalmente rosso, mettevano la mano al muro e come lo spruzzatore, avevano inventato la bomboletta, loro erano la bomboletta e scrivevano sui muri, hai capito? Loro, e facciamo vedere, a noi sono arrivate le mani di queste persone in negativo, perché tutto intorno è tipo stencil, si vede il colore. E quello che non è colore c'è l'impronta della mano, e vediamo com'erano le mani, la mano di questa persona, cioè praticamente normalmente sono mani sinistre, perché con la destra ancora, capito, si spruzzavano sopra. Ecco, dunque, ciao G, se tu sei buono dillo. Scusa, ma aspetta, non tutto, ma di tutto. Scusa, ma stasera ci diceva troppo. No. Sì. Guarda, se sono buono te lo dico. Sto zitto, quindi non dico nulla. Quando diventerò buono te lo dirò. Oh, dunque, sì, ma adesso la bomboletta inquina. Certo, ma era tutta un'altra cosa, era tutto naturale. Queste cose che potevano servire, e si trovano anche delle configurazioni di due, troppo peso, non lo posso appoggiare, delle configurazioni di peni, di vulve, vagine, porca miseria, c'erano tutti i peni, vagine accanto, perché così facevano i figli, cioè, magari dice, cioè, e si fa in modo. Ora nessuno glielo può aver spiegato, no? Come facevano a saperlo? Non c'era mica nulla, non c'era la pornografia, non c'era la scuola, non c'erano insomma i genitori che dicevano ora ti dico come nascono i bambini. No, questi avevano capito che infilando una certa cosa in un'altra, intanto ci piaceva. È già questo, una cosa. Però poi venivano fuori i bambini. Se non lo facevano, non venivano fuori i bambini. La donna non rimaneva incinta. Insomma, hanno scoperto le leggi naturali dell'uomo, della natura, della nascita, la bellezza, dell'amore, poi se vogliamo, no? Chissà se anche loro provavano amore come si può provare noi. Ma che significa se sei buono dillo? Ah, te tu stai a Milano, eh? Vabbè, significa se sei omosessuale, per favore diccelo, capito? Ma dai, sai, una frase che viene da un film. Quindi, è meraviglioso questo fatto. Loro non mettevano lì i cazzi e le fiche per pornografia, non c'entrava niente, ma per un rito, per una richiesta a qualche divinità, una richiesta insomma per propiziare la gravidanza, quindi avere figli, perché avere figli era importante, erano pochi, saranno accorti che i figli, a parte anche quello, una cosa naturale, ma poi servivano, diventavano grandi e potevano prendere il posto dei padri, andare a caccia come loro, e quindi e figlio le portavano. Ovviamente provavano anche un amore nei confronti del figlio, ma se noi pensiamo agli animali, alle leonesse, alle femmine degli animali, quando hanno i cuccioli e quando più si incazzano, guarda le cinghiale, loro, perché poi ti caricano e si incazzano, perché hanno magari i cuccioli e te vai lì a rompere le palle, questi ti possono anche attaccare, perché difendono il cucciolo, il figlio, la famiglia. Figurati se un essere umano, una donna, non, fin da allora non ha avuto le stesse sensazioni, gli stessi sentimenti, anche istintivamente, questo l'ho fatto io e lo devo proteggere, no? A parte poi che, sai, le cose non andavano come le andavano, molte mamme ammazzavano i figlioli, non so, perché ammazzavano i figlioli? Perché purtroppo era un po' la legge della giungla, anche se non c'era giungla, o comunque la legge proprio della selezione naturale. A volte i figli nascevano un po' messi male, poteva capitare, non c'erano nemmeno dottori, non c'era nulla per poter rimediare a qualsiasi cosa. E allora un figlio che non fosse all'altezza di difendersi, di essere a posto, loro lo ammazzavano, lo sopprimevano, perché non sarebbe stato capace poi di vivere in quel tipo di mondo, che era un mondo duro, difficile, non poteva sopravvivere. Quindi allora diceva: è venuto male? C'ha problemi? L'ammazziamo. Probabilmente si rimangiavano anche, questo non lo so, ma purtroppo è così, ma era una... Questo è un, tra l'altro, un uso che si è protratto anche in epoche storiche in certi paesi, intendiamoci bene. E non parlo dell'Africa nera, ecco, quindi intendiamoci bene. Anche nella sana, si fa per dire Europa. Dunque, leggiamo ancora qui. Ah, ecco cosa significa, l'ho sentito più volte in questa trasmissione. Maggi, toglimi una curiosità. Ma tu hai una figlia nata nella metà degli anni 70? Ma senti, io purtroppo ho trombato così tanto che io non so più se ho, non ho e quanti ne ho, per cui insomma, sinceramente, non te lo so dire. Può darsi che anche tu sia un figlio mio, non lo so, sai, perché come sta la tua mamma? Sta bene? È una bella donna? Non so. Sai, purtroppo sono quelle cose che uno, sai, tuttora, quando io per strada vedo una donna alla pancia, penso sempre, sono stato io o no? Quella lì la conosco? Ma a volte non mi ricordo nemmeno, ma magari sono stato io, però dai giù, io do il mio contributo all'umanità, che l'umanità, benché è così affollata, perché siamo più di 6 miliardi, certo. Ma che c'è? Qualcuno ha il telefono per caso? Pronto?
Pronto!
Ma chi sei?
Ciao, Gini!
Ciao, chi tu sei?
Sono Alessandro di Montecalvoli.
Alessandro di Montecalvoli, mi fa tanto piacere sentirti, Alessandro, sei un ganzo, ho bisogno di magliette, no, scherzo, dai. È quello che
senti,
è tante magliette.
Scusami, non ti sto guardando, quindi non vorrei essere inserito in...
No, stavo parlando, per cui parlando posso interrompermi quando voglio.
No, se avevi qualche ospite o qualcuno, perché non ti sto guardando.
Oggi sono solo, tranquillo. Dimmi tutto, hai qualcosa di importante da dirmi?
Senti, io un paio di cose da dirti ce l'avrei un milione, come al solito. Però un paio di cose, allora, prima...
Ecco, posso dirti una cosa, scusa? Sì, sta leggermente più distante dal microfono, del telefono, così magari non ti si sente così forte, perché io non so come fare ad abbassare te senza abbassare anche me. Allora, dimmi.
Va bene, mi distacco un pochino...
Più lontano, ti sente fortissimo, dai, dimmi.
Senti, io siccome non ti seguo in diretta,
sì,
perché, cioè, perché a casa la sera c'ho da fare,
sì,
e posso stare al computer.
Capito, andiamo avanti.
No, 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 sono i bambini, sono stati grandi loro, poi...
Hai trombato? No, no, niente, niente, ai bambini perché ha avuto dei rapporti sessuali, ovviamente, no?
Sì, consenzienti.
Ci mancherebbe.
Ah, certo. Quindi io ti sento, io mi scarico le puntate in MP3, poi me le sento in macchina, mentre faccio il suo giro in Firenze, in Monte Calvoli, sulla bellissima FPD.
Ma Firenze e Monte Calvoli? Ma com'è Firenze e Monte Calvoli? A che uscita esci?
A Montopoli.
A Montopoli, Montopoli e sì. Monte Calvoli, sì, sì. Ma sì. Tutti i giorni fai avanti e indietro?
Sì, sì, da 14 anni.
Io facevo Firenze-Prato, Prato-Firenze.
È per il questo, però non ho l'albero, non ho l'albero del pedaggio.
Ma c'hai tanta attenzione perché ci sono tanti autovelox.
Lo so, quello vabbè.
Comunque...
Insomma, ti dicevo, però tante puntate non ci sono, non hanno tutte, quindi io prenderò il ginocchio sblindo, naturalmente dietro ricompenso in natura, se...
No, è meglio se potete... tutti a pecorino. No, scherzo. Ma sblindo, senti, a lui registra le puntate in MP3, no?
Sì.
Come se fosse radio. In realtà sì. Però non so se le registri tutte, anche lui.
Sì.
Tu devi andare sul suo sito, lo sai, no?
Sì, sì. Certo.
E vedere quelle che hanno, sono cioè verdi.
Sono verdi, sì, tanti verdi e niente. Certo, naturalmente lui come me non... Cioè lo facciamo registrare G, campionarlo, cambiarlo, spezzarlo, risentirlo, lo facciamo solo per passione. Quindi no, anzi lo saluto e lo ringrazio infinitamente di tutto quello che fa da anni per noi che non abbiamo la possibilità di seguirti in diretta e che ci scarichiamo le puntate e ce le sentiamo, perché succede a lui. Era veramente il pari d'assoluto.
Speriamo che sia.
E vorrei ringraziare mille volte per quello che fa. E chiedi se fosse possibile, senza che si scapicolli troppo, se le puntate ce la facesse a metterle tutte.
Sì, perché ho visto che qualcuno, sai,
sì, manca. Ripeto un'altra volta, le ringrazio per l'ennesima volta.
Sei capito?
Perché su 1000 puntate, se 10 non ci sono, vabbè.
Senti, ma comunque non ne manca tantissime, la colpa, lo sai, vero? Lo sai. Io ho questo problema, no? Io quando ho finito la trasmissione, poi vado a casa per avere la sorpresa. Accendo il mio computer, guardo. E lì ho la sorpresa, c'è uno come l'uovo, no? E che c'è dentro l'uovo? O è vuoto o è pieno. Di solito c'è la puntata, ma può anche darsi che non ci sia. E allora dico, ma perché non c'è? Perché cosa avete fatto laggiù in America perché questa puntata non l'avete registrata? E non lo so, perché loro stanno là, noi siamo qua. In ogni caso alcune mancano e mi dispiace di alcune in particolare che contenevano anche qualcosa di interessante. Però insomma... Bene o male, va con sblindo, qualche cosa si recupera, dai.
No, ma certo.
Qualche volta abbiamo, ora io non sono capace di farlo, ma ora appena vedo Tibor, cioè praticamente abbiamo ripreso da sblindo e messo sul sito di Video Firenze almeno l'MP3, almeno l'audio, e quindi in qualche modo si fa. Hai altre cose importanti, vero, da dire?
Poi volevo segnalare alla signorina Bruno, dell'altra sera, che è stata molti punti ha toccato per cercare di...
No, a me non mi ha toccato nulla, nessun punto, giuro.
Poi non l'ho visto, quindi non so nemmeno com'è. Ha toccato molti punti, però non ha toccato un punto che a me che preme, il discorso dei motorini. Lei andando in giro in motorino chiaramente non si è accorta di questo degrado fatto dai motorini, che questo è veramente, secondo me, è veramente una piaga di Firenze, perché non se ne può più. cioè il fatto che
sì sì è vero, ma sai, non si poteva toccare tutti i punti.
Sì,
io ai punti suoi ho aggiunto alcuni punti e alla fine abbiamo parlato di diverse cose, ma siccome è stata brava, perché insomma bene o male battagliera, no? Piuttosto, pur non essendo sì, sì, fiorentina, viene dalla Calabria, ma ama tra le Firenze,
simpaticissima poi, insomma, anche questa vedeva, però e si sentiva proprio che esprimeva simpatia.
Bruno, anzi Anna Maria, hai avuto successo, lei spero stia guardando, per cui insomma tornerà, capito? E quindi
sì,
mettiamo da parte anche l'argomento motorini, ovviamente biciclette, non so se si era parlato delle biciclette, comunque di tante cose ancora c'è da parlare.
Cioè, e questa è una cosa che poi una sera ti vengo sicuramente a trovare. Ne vuoi parlare. E attualmente insomma sono come periodo un pochino di lavoro, e poi come diceva sempre mia nonna, a me quando vado ospite da qualcuno mi piace bussare con i piedi, e che non so se sai cosa vuol dire. Avendo le mani impegnate di doni, chiamiamoli doni, di presenti da portare, non ho le mani libere per bussare, devo bussare con i piedi.
Ah, porteresti dei doni?
Sì, sì, lo sai, insomma, qualche cosa la città di Vici è sempre dato.
Lui fa delle magliette che io uso, ho usato anche per questa trasmissione, via via, G Giustizia, ti ricordi?
Sì, mi ricordo quella del morso, di Samessa, Clone.
Io sono il morso, Clone. Sitomito, anche, avevi fatto anche quella. Sitomito?
No, Sitomito no. Sitomito può darsi che l'abbia fatto al gruppo G, ma però no, Sitomito no.
Qualcuno l'avrà fatto. Insomma, comunque ha fatto un sacco di magliette, quindi non viene mai una persona. E poi te sei uno che il sondazzo, vero? Cioè tutti quelli che ho passato qui praticamente sono ripresi dai tuoi CD.
Sì, infatti, lì c'ho un archivio immenso che devo ancora riempire con se gentilmente mi vorrei fare onore in prestarmi le tue cassettine.
È un lavoro che prima di morire io bisogna che faccia fare a qualcuno.
Sì, certo.
No, perché poi insomma, uno muore se li buttano via tutte, capito? Cioè, tanto,
sì, sì, è vero, è vero.
Allora, è meglio che prima si faccia un archivio, questa cosa che starebbe bene, proprio la fondazione del sondazzo, un qualcosa che sia oggetto di studio anche negli anni futuri, per quei 25 anni che sono stati un quarto di secolo, appunto, tra il Novecento e il 2000. E insomma, bene, poi
quando vengo mi devi autografare un oggetto che ho acquistato da eBay.
Cosa hai acquistato da eBay? Un disco?
Stato un tuo ascoltatore faceva la caccia, ho visto che c'è un disco su eBay, lo vendono a 5 euro, ora però voglio pagamento PayPal, ora farò il pagamento, e nel frattempo sono andato su eBay, l'ho cercato, l'ho comprato e l'ho pagato.
Ma costava 10? Costava 10? Quello ho visto io, stava è il mio disco, no?
Sì, 10, sì, sì, mi sono sbagliato.
5 di spedizione, no?
Sì. Quindi con raccomandata 1 mi è arrivato praticamente 36 ore dopo che l'avevo acquistato.
Sì, sì, sono bravi, spediscono alla svelta. Ma voglio dire, c'è uno qui che ci è rimasto malissimo, davvero.
Lo so, mi dispiace, però se te vai al mercatino e vedi una cosa che ti piace, la dici a tutti, o lì c'è una cosa che mi piace, vado al bancomat a prendere i soldi, oh guarda lì cosa ho trovato, quello è bellissimo, vado al bancomat a prendere i soldi. Se lo c'è proprio in tasca, te lo prendi prima.
Cioè,
non si dicono queste cose.
Non si dicono.
Non si dicono.
No, io non me lo sarei comprato, anche perché qualche copia ce l'ho. Però sì, se una cosa mi interessa e so che è su eBay, io non lo dico, sinceramente.
Certo,
no. Ma non perché
certo,
sei cattivo, ma perché questa è la legge del mercato. La legge del mercato,
certo,
che l'anculo se lo tenga. Cioè, nei mercatini, in queste cose, non ci sono amicizie che tengano, capito?
No, assolutamente. Purtroppo è così, mi dispiace per me, però non dovevo fare tanta pubblicità così. Non si fa, non si fa.
È online, sta ascoltando anche lui, so che anzi. Vabbè, in ogni caso tanto gli capiterà, perché non è la prima volta che Tommy va su eBay e vedo che insomma comunque non danno a un euro o due, insomma, questo è già qualcosa, c'è una certa votazione, diciamo.
Sì, guarda, però non è, cioè, certo, cioè, non è che io compro 20 dischi al giorno a quella cifra lì, però questa è una cosa mi conosci, no? Insomma, sai cosa rappresenti per me, insomma, che era diciamo una pietra familiare nel mio percorso del
di Alessandro, non dirlo a tutti, ma lui è uno piuttosto ben piantato, ha sempre fatto la parte dell'uomo, io ho sempre fatto la parte dell'uomo, non diciamolo a tutti, vabbè, no, è un amico, una persona che senza che nessuno glielo chiedesse, ha fatto sempre le cose di suo, no? Proprio le magliette, i sondazzi, ha fatto una cosa per passione. Quando una persona fa queste cose qui, le fa per passione e le fa disinteressatamente, è una persona grande, ecco, te lo devo dire, perché effettivamente tu sei una persona grande, come Sblindo, per esempio, no?
Sì, ma infatti, io non vorrei paragonarmi a lui assolutamente, però tutti e due, più altre persone, insomma, il gruppo C, oppure, insomma, tante altre persone che hanno fatto delle cose, cioè è passione, come c'è chi spende soldi a comprarsi i francobolli, chi fa la prenda al corpo, io spendo soldi a comprare le cassette, comprare CD, lo stereo nuovo per avere un'uscita migliore per poter campionare le telefonate, tutte queste cose, c'è una passione, una cosa, e uno cerca di seguirla.
Ma quando è che vieni a trovarmi qui?
Beh, vengo presto, ho in mente un paio di cose.
Dottoressa Firenze, invece di andare a Monte Calvo, lei sa a Firenze.
Sì, no, ma alla fine è quello che non so come venire, cioè devo venire a piedi, veramente la macchina.
Qui è un po' un problema, siamo in zona pedonale.
Lo so, per il 17, dalle 17 mi faccio un pezzetto a piedi, sì. Solo ritorno, poi prendo il taxi, perché il 17 mi serve quando passa.
Passa mai, quando passa ne passa due o tre insieme e poi passa per ore.
No, perché una cosa che non so se ti ricordi, quella di Ficolona, che il fece venite al centro a vedere Ficolona, venite, io sono venuto, io ho una moglie di figlioli, che c'era quello piccolo, era col passeggino, non sono venuto a vedere Ficolona, però si vedeva Ficolona a casa col cavo che ci siamo tornati col Puma, perché non c'era più nemmeno un Puma.
Ecco, anche questo è una cosa che non va bene, perché dice venite, poi andate, chi se ne frega, no?
Certo, eravamo nella stazione, eravamo, non lo so, 500 persone, aspettare 17 o 35 o 28 o 22, insomma, quelli che vanno verso via Baracca, insomma. Dovevamo stare 500 persone, il Puma non passava, capito? E io era mezzanotte, non era freddissimo, diciamo, era mezzanotte, stanchi, quello piange, quell'altro è stanco, quell'altro vuole bere, tutto quanto.
Quanti figlioli c'hai?
Due.
Ah, insomma, pensavo ne avessi 5 o 6.
No, perché hanno parecchie esigenze, quindi ti dai le 7-8, perché le volte sono due.
Per evitare di fare figli, come fai?
Quando entri così gli argomenti, metti sempre in difficoltà le persone.
No,
io senti. Diciamo per il 90% lo facciamo un periodo, cioè senza ritirata, un periodo che si può fare, se no.
Ogino Knaus?
Sì, Ogino Knaus, sembra una classe insieme.
Attenzione.
E se no per il 10% col preservativo.
Perché il 10%? Così meno, eh?
Sì. Ci piace meno, sì, ci piace meno. Soprattutto a me.
Soprattutto a te, è vero,
perché sì.
Effettivamente hai ragione. Quindi Ogino Knaus, però attenzione, perché fa nascere i figlioli.
Sì, guarda, infatti tutti e due sono venuti così,
due che hai, ecco, stavo dicendotelo io.
E certo, e la ginecologa diceva, ma mi faceva, se allora non prendete precauzioni, no. E non vi siete mai chiesti come fanno a nascere i bambini? Ho detto, ma veramente non lo pensavamo alla cicogna, però. non sono, cioè tutti e due sono venuti, non sono stati programmati, però insomma, non li cercavamo, ma li volevamo in qualche modo e sono venuti.
Dove hai fatti nascere, a Monte Calvoli o a Firenze?
Firenze, a Torre Galli.
Sono Fiorentino, Torre Galli è ancora Firenze, per pochi metri,
sì, sì.
Se no diventa...
No, ma non è solo per pochi metri, è proprio, diciamo, mi sembra una cosa davvero l'ospedale tipo un enclave, cioè anche se è nel titolo di Scandicci, però per questioni, mi sembra una cosa del genere, per questioni amministrative è come se fosse Firenze.
No, è Firenze, no, sembra...
No, no, sì. Mi spiegarono così, però non lo so, me l'ha spiegato un'infermiera, però ecco.
Scandicci, fra i comuni, è appena passato Torre Galli. Torre Galli rimane a Firenze proprio per pochi metri, perché fa parte di Firenze. Quindi è tutto regolare, non è di Scandicci,
sì,
è di Scandicci, sì. Ma sono di Firenze.
Sì, sì, infatti, non sono andato a Firenze perché io abitavo qui, il lavoro ce l'avevo qui, mia moglie è di Firenze e niente, quindi faccio avanti e dietro io.
Dove sei ora? A Monte Calvoli?
Sì, sì, sono al lavoro.
Ah, perché?
Sono al lavoro perché sono in un periodo che c'è parecchio lavoro e quindi ho preferito stasera fare un po' più tranquillo a casa e rimanere qui a portare avanti un po' il lavoro.
Pensavo che tu lavorassi a Firenze e abitassi a Monte Calvoli, invece abiti a Firenze e lavori a Monte Calvoli.
Sì, lavoro a Monte Calvoli, però io sono rimasto all'estero di Monte Calvoli perché quando quasi ti ascoltavo non era ancora sposata, abitava a Monte Calvoli.
Sì, infatti.
Quindi poi è rimasto quel discorso lì.
Tutti i fax che mi mandavi, tutti,
sì, carissimo G.
Carissimo G, scritto grandissimo, era sempre uguale, quindi eri sempre lì. E poi Alessandro di Monte Calvoli, all'epoca dei fax, no?
All'epoca dei fax, ce l'ho parecchi messi da parte ancora.
Sì.
Perché veramente la cosa mi rimaneva e l'ho messo da parte.
Guarda, io ho tutto quello che mi è arrivato durante questi 25 anni, ho veramente dei sacchi di roba, cassapanche piene, di tutto, scatoloni, ho tutti i fax, le lettere, tutto. Poi alcune le email stampate e poi alla fine insomma tutto diventa virtuale ormai, non prendo più posto, ecco, diciamo.
Certo, ormai. Tra l'ultima raccomandazione che ti ho mandato quando ero da un gruppo c'è tutto.
Che c'è?
La raccomandata se l'ha presa il signor Bessi perché ti ricordi l'ultimo periodo la posta la vediamo tutta appozzata.
Sì, è vero, non me la facevano arrivare
anche sì,
quella,
sì.
c'era anche quella tra le cose che hanno portato a migliori a cambiare un po' il loro atteggiamento nei miei confronti dopo avermi licenziato. Fra le cose che ho elencato c'era anche questa cosa, che non mi davano la posta, ti rendi conto?
Sì, poi quella era una raccomandata, se ti vorrei, il terzo se lo ti ricorderai perché è stato un periodo particolare per te, però insomma lì c'era anche l'estremo della denuncia perché era raccomandato un posto che lo può prendere un altro,
ma infatti,
non dici niente.
Ma infatti io ho fatto un 16-17 capi di imputazione, alla fine hanno dovuto per forza riconoscere che avevo ragione e che il mio licenziamento non era valido e l'hanno ritirato, capito? L'hanno ritirato, quindi io non sono stato licenziato, sono stato invece, come si può dire, liquidato, capito? Cioè, dice, diamo un incentivo all'esodo. Se no potevo scegliere di reintegrarmi lì dentro, ma...
Comunque, cioè, secondo me, comunque dopo la tua partenza da Radio Blu in cultura ha acquistato moltissimo. Io non so se te l'ascolti ogni tanto, però ci sono molti discorsi filosofici e molte cose approfondite che fanno bene alla cultura generale.
Non voglio dire niente...
Cultura con la K.
Sì, ma io non voglio dire niente perché non ascolto mai, per cui da quelle cose non riescono più ad ascoltarla. Vabbè, del resto ognuno sceglie le linee editoriali che preferisce, no? Ovviamente. Io non rientravo nella linea editoriale che doveva essere fatta di altre cose, no? Discorsi molto leggeri, cioè quasi nulla, molta pubblicità, molta musica, tutta roba scelta dal computer e tanta fiorentina.
Quella sì.
Io che c'entravo più io ormai, ovviamente in sei mesi, dopo sei mesi è esploso il caso e più di sei mesi non si poteva restarci, cioè uno come me almeno. Ne sono uscito a testa altissima, per fortuna non ho chinato il capo, non mi sono messo in ginocchio, non mi sono messo a pecorina e ora purtroppo ho saputo che anche Vincent è stato estromesso. Dopo tre anni sono uscito io, e non solo io, che sono usciti tutti.
Io non ho mai smesso, non ho mai perso il contatto con te. Sì, cioè, sia la televisione che poi alla web TV, così, però invece loro chiaramente anche l'Anna per dire che l'Italia non è che si mette a fare programma televisivo.
No, ma Vincent c'è rimasto fino a luogno scorso.
Sì, ma Vincent ogni tanto mi telefonavo per salutarlo e poi mi diceva, ma vuoi qualche canzone? Ho detto, lascia perdere, tanto vorrei dire. Poi mi dispiace perché ho tante volte detto passami questo, quell'altro, mi dice no, non un posto, questa qui, posso passare quest'altra.
È molto difficile allora, in Italia, credimi. Ma
lo sentivo, lui non poteva parlare, però lo sentì, c'era diverso, naturalmente con lui non c'è mai stato un rapporto come con te, però ogni tanto gli faceva telefonata quando faceva 3x3 oppure qui da un colpo di telefono, ma dopo lo sentivo diverso, insomma, mi è dispiaciuto anche per lui, insomma.
Ma l'importante è riuscire, secondo me, a cambiare anche noi, perché poi, sai, dopo tanti anni, io ho 25 anni di radio, eccetera, forse era giusto che cambiassi anche, che sperimentassi altre vie, se no, insomma, un po' di altri canali, no? Come dire, te lo metti sempre in un posto, dice, ma perché io te lo posso mettere anche, capito? E allora uno sperimenta anche il lato B. Sperimentare la televisione in questi tre anni ultimi è stato molto utile a me, e poi fare questo, anche perché ho visto anche gli ambienti, mi sono reso conto che dalla preda nella pace, capito, poi alla fine, insomma, tante cose potrei raccontare, per cui ora qui sto talmente bene, tranquillo a fare le mie cose, che guarda, sono contento anche di non aver mai smesso tutti i giorni da allora, sono uscito da una parte, entrato dall'altra, e tutti i giorni io faccio la mia trasmissione come sempre, solo che la faccio a quest'ora, una cosa che ho sempre sognato di fare la prima serata, guarda, di farla la sera. Vabbè, quindi
allora magari insomma ci abbiamo fatto l'abitudine, però che lavoro tutti i tempi era una sofferenza, era i primi tempi cambia canale, prova Kiss, prova 105, prova Radio DJ, prova quello, prova, cioè no, perché quando uno ha assaggiato la Nutella, capito, poi è un dipodà e baccalà, capito?
Ma diciamo pure la merda.
Non ci guarda, mi dica, ora non so se posso dire una cosa, da parte se non penso che non niente. L'unica trasmissione radiofonica che ascolto volentieri e tutto quanto, non so se l'ho mai sentito, è 1-0 su Rai 2.
Ah, di Lillo e Greg?
Lillo e Greg, sì. Allora, che tra l'altro io sono anche parente molto lontana di Greg.
Ah, sì?
Comunque, sì, ma parecchi tipo nei nostri bisnonni era un cugino, una cosa del genere.
Tu gli somigli?
No,
Greg è quello che fa più la voce impostata, quello più serio.
Sì, quello più alto, diciamo. Sì, sì.
Lillo invece è quello un po' più tracagnotto.
Sì, ma Greg, cioè, sì, ma quando da bambino era autistico, quasi autistico era, cioè era sempre chiuso stesso, testa china, strimpellava delle canzoni assurde, capito? È una cosa proprio un vagabondo sembrava, invece poi, capito, è venuto fuori così.
Infatti a me piace quella e poi un'altra, mi piaceva Un giorno da pecora, no? Cos'è?
Sì, vabbè, anche il giro del coniglio, vabbè, sono un po' di simpatiche.
Il coniglio, se mi permetti, mi piace veramente poco, se mi capita di sentirlo, anche perché poi e fanno questa cosa schifosa, questa la coppa rimetti, che hanno fatto, ci hanno inserito l'elefante gay, ma scusa, ma pazienza, nella coppa rimetti, cioè rimetti, invece coppa rimetti.
Cassia Tone, sia te che Erika Mannelli, Cassia Tone, perché il ritornello dell'elefante gay, il ritornello, te l'ho detto, è sempre il ritornello, è stato fatto quello è stato fatto con una tastiera, lo fecero con una tastiera.
Non è il ritornello.
L'introduzione, insomma. Perfetto, scusa, io sono stonatissimo. Lui non è fatto con una tastiera, quello è fatto con la tastiera. È diverso, pronto, cioè, anche se ti vedo però ti vedo titubante. Quella ti puoi.
Sintetizzatore, che ti devo dire? Un sintetizzatore,
il sintetizzatore, quindi è stata fatta con la Yamaha di X7.
Io l'ho visto fare questa cosa qui, l'ho visto.
Con la Yamaha di X7 e il suono interno numero 7 orchestra.
Ma senti che orecchio c'ha questo lì?
No, perché ce l'ho.
Io gliel'ho visto fare con la tastiera, però con i tasti e le dita, quindi certo. Io la chiamo tastiera, scusa, tastiera.
Sì, però è la Yamaha di X7.
Si tasta, è una tastiera, dai.
Certo, però è una tastiera mitica che ha fatto la storia.
È roba vecchia, infatti.
E cioè, io l'ho comprata nell'85, quindi sarà un 83, un 82 quella tastiera, però è una tastiera che è rimasta in studio di registrazione per 15 anni, insomma.
Sì, ce l'aveva Giulio Clementi, che ha fatto tutto lui, tutti i suoni sono suoi, per cui insomma ha fatto un buon lavoro. Che chi ha fatto invece l'arrangiamento di Platinet proprio ha cercato di copiare, ma non c'è riuscito affatto.
No, poi insomma io ero, ora lascio perdere la canzone, però io mi riferivo proprio a quel suono lì, e da quando l'ho sentita la prima volta ho detto questa è la cosa, che con la tastiera pari con lo stesso suono, e ho dittato la rifaccia.
Se ho sbagliato, perdonami, ho detto tastiera.
Non è una tastiera, è la tastiera.
Sai che cosa ho in mano io, perché non mi stai vedendo, capito?
No, non ti sto dicendo cosa ho in mano io.
Ma forse è la stessa cosa che ho in mano
io. Io ce l'ho, okay?
Ma la mia è più grossa e più dura, te lo posso assicurare.
No, non vedo l'ora, non vedo l'ora di vedere cosa c'hai.
Lo vedrai. Ah, come pesa, come pesa. Va bene. Ok, è bello parlare di tutte queste cose, perché poi sono cosettine che mi fanno ricordare tanti momenti belli, anche, sì, certo, belli.
Io cominciai a sentirti, lo sai quando? No. Per caso, perché così eravamo sempre alla ricerca di una radio, qui a Madonna Torre, di una radio che fosse una radio decente, oggi si fermò e dice, ma chi c'è questa qui? E c'era una che parlava tutta di lo zerellone, mi ci infilava le carotine, mi ci infilava le zucchine.
Ah, era la ragazza del Wüstel? Era la ragazza del Wüstel?
No, era il processo a Pacciani.
Sì, noi abbiamo fatto quella cosa veramente interessante. In diretta, l'unica radio che mandava in diretta è il processo
di Pacciani. Io ho detto, cos'è questa roba qui? E poi sentiva, insomma, della radio, da allora la radio è rimasta anchilata quella frequenza lì.
Quel giorno in cui c'è stata la deposizione delle figlie, in particolare di una, è stata una cosa da rabbrividire a sentire quelle cose lì. E noi eravamo in diretta e io, insomma, rabbrividivo a sentirle come fossi un ascoltatore qualsiasi, e invece ero già lì, perché poi a mezzogiorno arrivavo e chi c'era prima mi lasciava il posto e io...
C'era l'inizio di maggio, c'era prima.
Sì, e c'era appunto il collegamento, no? Perché per quel pezzo... Devo dire, stavo lì ad ascoltare, ha vinto proprio a questa cosa qua. E quindi immagino gli ascoltatori come ascoltassero volentieri, volentieri insomma, sì, volentieri, diciamo, questa, questo collegamento. E quindi hai sentito questo, dicevo, questa è la Radio Ganza,
Sì, no, cioè, una cosa fuori da normale, poi proprio nel momento in cui questa qui deponeva e diceva queste cose, capito?
Vedi.
Quindi, cioè, per un caso, magari ce l'avessi messa un'altra ora, magari passavi, che ne so, una canzone francese che ti piace a te, ho detto, ma che schifo di radio è questa qui, giravo e non ti avevo mai incontrato.
Sì, ma subito dopo venivo io,
Le sentenze
in tribunale sono verso quell'ora, si protraggono anche fin dopo mezzogiorno, poi io, finita l'udienza arrivavo io. Tutto, tanti per caso, perché io poi devo dire non ho mai avuto una pubblicità da parte della radio, da parte di nessuno, cioè è venuto così, o un passaparola, cioè dice oh ascolta quello, senti, dice un sacco di cazzate, fa delle telefonate incredibili, vabbè, e quindi c'è stato il passaparola, oppure per caso come è successo a te, girare.
Sì, per caso, è stata una casualità che ci ho fatto incontrare.
Ma a quel punto lì c'è stato il colpo di fulmine, il coup de foudre,
Sì, la carotina.
La carotina, questo lo lascio più, perché poi la carotina lei, ma io ne dicevo anche di più pesanti, no?
Sì.
Sì. Va bene, Alessandro, magari è stato un tuffo in un passato che sembra lontanissimo, ma che poi in fondo è ancora qui con noi, perché io mi sento sempre lo stesso, capito? Tu sei sempre lo stesso, non sei mica cambiato, no?
No, non è sempre uguale.
Ecco, è importante. Poi
vabbè, ci siamo incontrati a aprile, no? Via Boni.
Sì, certo, a quel mercatino, sì. L'hai rifatto ancora? Perché l'hanno rifatto, sai?
Sì, lo rifatto, c'era anche l'altra settimana, la sera. L'altra settimana, scusa, domenica, tutto il giorno.
Sono venuto. Sì, però insomma tu eri lì, avevi un banco.
Sì, il banchino è roba che c'è da vendere.
Sì, è carino. Vabbè, tornaci, magari ci si rivede anche lì. O comunque vieni qui quando vuoi.
No, ti vengo a trovare, io ti chiamo prima e ti imploro, mi metterò in ginocchio su Cinci Ardenti e ti chiederò in ginocchio se per quella sera che ci incontreremo potresti gentilmente farmi prestito di qualche cassetta. Sono anni che ti sto dietro, ma ce la farò prima o poi. Se no ti vengo a trovare a casa.
Capito? Mi sta dietro. Allora conferma quelle voci maligne. Se si può dillo. Vabbè.
Se si può dillo.
Allora va bene, fammelo sapere così, perché a volte ho degli ospiti, allora
sì, certo.
Mi piacerebbe averti proprio come ospite una sera solo te, ecco, così in modo che si possa dire quello che ci pare, no?
Va bene, d'accordo.
Bene Alessandro, mi ha fatto piacere, sì, certo. Però,
anche a me, infatti sai, io leggo, lo dico male, ma ha fatto piacere sentirti, perché ti sento tutti i giorni, quindi sì. sei una presenza costante nelle mie giornate.
Ma io leggo contatto senza nome, mettici almeno il nome su Skype, dai.
No, non ce l'ho Skype, è telefono normale, non ce l'ho internet per il lavoro, è telefono normale.
Ah sì, è vero, 05... No, non lo dico il numero, però...
Sì, 0587.
0587, sì.
Sì, sto telefonando dal telefono normale.
Normale, sì. E questo è un telefono normale, però agganciato a Skype noi. Vabbè, comunque, va benissimo, mi è apparso il tuo numero. Bene, allora, Alessandro, di Montecalvoli.
Sì.
Ti saluto allora, e ti aspetto quando vorrai.
Ti saluto anch'io, buona serata e sì, quando sono pronto con tutto quello che vorrei portarti ti do un colpo di telefono e fissiamo proprio una sera.
Ok, d'accordo.
Va bene.
Benissimo, siamo qua.
Tanti corpi, io ho un'altra cosa, io non ce la faccio a chiamarti Gianni, scusami.
Ma chiamami Roberto, chiamami Andrea, non so.
Io ti chiamo lì e basta.
Ma certo, lo so, guarda, c'è tanta gente. Ora io ho tirato fuori nome e cognome poi soprattutto su Facebook, no? Tu ci sei su Facebook?
No, Facebook no.
Vabbè.
Sono su eBay.
Sei?
Su eBay.
Ah, su eBay, tu vendi.
Sì, no, nel senso, no, Facebook no. però non mi attira. No, anche perché avrei poi poco tempo per stare in 10 minuti, mi metto su Facebook, ho 100 commenti, non ce la faccio a leggerli, capito? Sarebbe inutile.
Io ci metto tanta roba su Facebook, ti piacerebbe tanto. Tutte quelle fotografie che ci metto ti piacerebbero tanto.
Vabbè. Lo so, mi ha contato con le mie descrizioni per il momento. Poi domani, come al solito, mi riguardo tutti i 100 album che ci ho messo. E mi riguarderò tutti uno per uno.
Vabbè, ok, d'accordo. Vabbè. Caro Alessandro di Montecalvoli, il piacere è tutto mio.
Ti saluto, buonanotte.
Buonanotte.
E ci risentiamo presto.
Ciao Alessandro, grazie.
Salutami anche l'amico che cercava Tommy.
Ah sì, ora te lo becco, tanto so che c'è. Sei rimasto a salutare.
E dire che lo si fa così, deve essere più prudente.
Ecco.
Non si mettono in giro notizie tendenziose su cose importanti. Poi c'è qualche marchione al giro che se la profitta.
Cose
che
lo
so fare sotto al naso.
Vabbè, allora ci vediamo, dai.
Va bene, d'accordo.
Ciao, saluti a
tutti.
Ciao.
Ciao, okay. Ciao.
Ecco, ora lui dovrebbe chiudere. Se chiude lui, bene, perché io non credo di aver chiuso. In ogni caso, hai visto Alessandro? Volevo anche ricordarvi che si può telefonare qui. C'è un numero, e questo numero lo trovate sul sito. Io non me lo ricordo. 055 077 69 27. 055 077 69 27. Lo trovate anche sul nostro sito. Quindi un numero con cui potete sicuramente mettervi in contatto, come ha fatto Alessandro Montecalvoli. Vendiamo Andrea Marzocchi, che mi dice: grande G, buonasera. Già, sì, G, la tisadacciuga? La tisadacciuga, guacciuari, ma perché non tutte la lavi? Oh, io il tuo vinile lo stavo per comprare, peccato. Oh, ecco, tu sei proprio te. Hai sentito chi te l'ha comprato, chi te l'ha fregato? Alessandro di Montecalvoli. Ora tu sei te che lo sai. Oh, dunque, se continua, domani devo andare dall'Amplifon. Era molto forte? Ecco, io vi chiedo questo perché io lo sento piuttosto forte, ma forse voi ancora più forte. Non la voce mia, ma la voce di quello che mi telefona. Vai G, dillo che tu sei buono. Allora ragazzi, ma voglio dire, ho capito, no, e si scherza, no? Si scherza, non si dice scherza. Purtroppo un mi riesce, sei buono, come fa? Sai, potrei anche fare, sai, ci sono dei periodi in cui vanno molto di moda, no? Sì, io direi di sì, anzi li chiamano sempre come ospiti da tutte le parti, meglio ancora se trans, no? Non mi riesce, questo è un simbolo fallico, è sicuramente un simbolo fallico. Vediamo ancora. Gima, ti è arrivata l'email? Se no te la rispedisco. No, mi è arrivata. Tu vuoi dire i tuoi due testi ulteriori? Sì, li ho anche letti, guarda, li ho letti anche. È arrivata oggi? Li ho letti, domani no, perché non sono in trasmissione, magari lunedì, te li leggo anche, come feci l'altra volta, però non è venuta poi registrata, invece meno male, te li musicai anche estemporaneamente. Sentiamo quest'altro Andrea che mi dice: G, non c'è nulla di male. Ma di che? Se vuoi dirlo? Quello? Non lo so, non c'è nulla di male. Cioè, non c'è nulla di male. Potrebbe far male, però. E vorrei anche dire, potrebbe far male. Sicuramente. Allora, mi piacerebbe cantare una canzone intelligente, vi ricordate? Sì, chi erano? Cocchi e Renato, sì. Fare una mia canzonerchia, tanto io non faccio una canzonerchia, ragazzi, ieri dissi che avrei fatto A Banana Gnene, ma quella l'abbiamo già fatta, io quasi ne fo una che ancora non ho inserito tra le canzonerchie appunto, che ho fatto qui regolarmente. Mi ero ripromesso tutti i giorni di fare la stessa canzonetta per una settimana intera. E poi questa cosa, sai, mi è un po' passata. Però via via che mi viene voglia, di velocissimamente, è vero che sono migliori dei primi due? Cioè completamente diversi, vero? Ah, i testi? Sì, sono diversi. Il fatto che siano migliori è opinabile, ma ce lo saprò dire lunedì, eh? No, perché io l'avrei anche qui nelle email, ma dovrei andare a cercarli, quindi insomma... Questa canzonerchia si intitola Ta la mamma buhaiola. Non c'è nessuna intenzione assolutamente, no, di offendere la mamma di chi che sia, è un modo di dire, eh? Perché è rivolta questa canzonerchia a quelle ragazze, quelle donne, quelle belle figliole che te la fanno intravedere, no? Ma non te la danno mai. Capito? No, qui numeri sconosciuti, ho visto un numero sconosciuto, se volete chiamare, io ecco non li prendo, tanto non la sento la suoneria, non la sento, l'ho levata la suoneria, per cui se volete chiamare e rompere le palle, non potete farlo perché non si sente la suoneria. Posso vedere se c'è un numero, rispondo, se no niente. Che poi mi rimane il numero, se uno ha rotto le palle mi rimane, io so di chi è quel numero, in qualche modo comunque conosco il numero. E ora, ora perché ha chiamato uno, dovrete chiamare tutti voi, no? Tutti gli altri, devo fare una canzone, nerchia. Te la fanno annusare le fiorentine, ma poi non te la danno. Ecco, esattamente, annusare, come ti ha fatto? Hai indovinato? Una parola della canzone, sì. Tu sei una di quelle stronzette che te la fanno guardare e magari anche annusare, ma sì, proprio tu sei una di quelle maiale che te la fanno sognare giorno e notte, ma lo sai che ti dico. La mamma buhaiola e un gran becco letto va, come te ce n'è una sola, quella troia di Tomà. E anche se ora tu mi preghi, in ginocchio un te lo do, tanto ne sto neanche in piedi dalle seghe che mi fo, perché ta la mamma buhaiola è un gran becco letto, va come te ce n'è una sola, quella troia di Tomà. Tu che accavalli quelle cosce e mi mostri le mutande per rigidirmi il glande, ma sì, proprio tu che ti scolli quelle ciocce e me le sbatti davanti, poi nel culo me lo pianti, ma lo sai che ti dico, mamma buhaiola è un gran becco letto, va come te ce n'è una sola, quella troia di Tomà. E anche se ora tu mi preghi, in ginocchio un te lo do, tanto ne sto neanche seghe in piedi, dalle seghe che mi fo, perché ta la mamma bucaiola e un gran becco letto fa, come te ce n'è una sola, quella troia di Toma, perché ta la mamma bucaiola e un gran becco letto fa, come te ce n'è una sola, quella troia di Toma. Ecco, oh, via, via. Anche questa l'è fatta, vai. È proprio canzonerchia, più canzonerchia di questa. Do tutta una canzonerchia più canzonerchia di questa. Tu me la di te. Gianluca, vogliono annusare i portafogli, poi forse te la fanno vedere dopo aver annusato i portafogli. Tu glielo fa solo annusare. Va. Dai, è il numero sconosciuto. Fanno qualche squillettino, vedo, ma non danno adito a una continuità, evidentemente. E allora, ta la mamma buona, è un gran becco letto fa. G. Ma queste canzoni come ti vengono? Che chiffo? Poi di schifo. Il falsetto è eccezionale. Complimenti. Ma chiffo vuol dire schifo, spero, perché queste devono far schifo per forza. Sono canzoni che devono far schifo. Canzoni che non devono essere belle, certamente. Sì. No, questa poi fatta in pubblico. Ah, questa, siccome facevo ripetere alle persone questo, quello che dicevo io, per esempio, ta la mamma buhaiola, e il pubblico, ta la mamma, come in chiesa, ma buhaiola, è un gran becco letto fa, è un gran becco letto fa. Allora, quando facevo ta la mamma buhaiola, e loro tutti dovevano fare ta la mamma, tutte le vocine, e la carina, ta la mamma buhaiola, alla Guglielmo Passeri e così via. Cioè, quando io lo fa così, ma col pubblico, diventano interpretazioni improvvisate, divertenti, in cui la gente si diverte, no? Si diverte, si sfoga, ma del resto, il pubblico mio siete voi, e vi posso solamente trasmettere delle cose, voi mi rimandate i vostri messaggi scritti e qualche volta anche parlate, come è successo oggi, con la lunga telefonata di Alessandro Montecalvoli. Spero che non sia stato troppo forte la voce del telefonatore, perché qui non c'è poco da farci, nel senso che se, capito? Il volume, vabbè, insomma, è quello lì. Io avevo detto sta lontano, ma che c'ha la voce, c'hanno delle voci, le persone c'hanno queste voci, io c'ho la voce così esile. Allora, sentila, adesso, per tutta la puntata ci è rimasto, lo volevo fare, sentila, allora, e questa volta invece lo lascio, anzi, guarda, visto che ho cominciato così, ora voglio anche finire, sì, ma guarda un pochino, ma che si può stare senza cappello, o senza cappella, no, non so, riesci a fare gli acuti? Io no, davvero, senza passare in falsetto, sì, io sì, ma rimango sempre un baritono, un baritono, beh, PS, ma in che tonalità è la canzone registrata di Tommy? Credo che sia in La maggiore, va bene? Quasi tutte le mie canzoni sono in La maggiore, quelle in maggiore, o se no in La minore come L'elefante gay. Oh, G, ma com'erano le serenate della SIP Servizi di Depassioni? Com'erano? Erano serenatiche, sì, quelle erano fantastiche, perché proprio assolutamente inventate sul momento, il che veniva, tutto il resto è insomma, veniva da sé a volte, rime trovate così avventurosamente, come avventurosamente adesso vi lascio, perché insomma ragazzi è arrivato già il momento in cui io mollo, perché dovrei ammollare, c'è un puzzo e si muore. Ricordate Pernacchia in polvere? Ah, che forte. Pernacchia in polvere, quante volte ho passato quel disco? La canti qualcuna se puoi. Eh no, le serenatiche non le posso cantare. Eh no, non le posso fare, non si rifanno. Le serenatiche vivono il tempo di un solo momento, non si possono ripetere mai, cioè per telefono uno chiama una persona che si chiama, Tatiana, e dice: Tatiana, sei una gran puttana, per esempio, no? Viene così, quello che viene, poi non sarà mai uguale, quindi non posso ricantare quelle, mentre tra la mamma Bucaiola e altri, sì, ovviamente sono canzoni strutturate in un certo modo e le posso rifare. La canzone è l'amore di Battiato, entro l'età là, quindi anche Tommy riuscirei a cantarla. Ma poi ognuno, non è che la canzone, essendo in una tonalità, tu devi farla per forza nella sua tonalità. Puoi cambiare tonalità adattandola alla tua voce. Non capito. In realtà sono fatte apposta per essere tante, diverse. Dunque... voce arta le dire poco. Lo so, bisogna che dica chi telefona, quelle poche volte che qualcuno telefona, che insomma deve stare a certo, se sta troppo lontano però non mi sente me, se ha un telefono normale come fa a sentirmi, a meno che non abbia un viva voce, insomma ragazzi, lo so, quello non sono riuscito ancora a, perché tutto quello che arriva, vi ricordate, no? I vostri segnali, dei messaggi o allora quel coso telefonico era altissimo, quindi ho levato tutti quei suoni lì, però non posso levare la voce di chi mi telefona, capito? Quello è una cosa che dovrò studiare un attimino, vabbè, tanto comunque trovate, sono abbastanza poche, preferite digitare, quindi siamo in un'epoca digitale, quindi digitiamo terrestre. Allora, cari amici del vostro caro dolce amaro, amato odiato, umano e disumano, amico, così la trasmissione sì finisce qui, noi ci sentiamo, ci vediamo, lunedì, mamma grazie, tanto tempo senza me, senza voi, senza noi, come sa a fare, ecco, numero sconosciuto in chiamata, vedo in questo momento, è una persona che vuole rompere i coglioni, perché dopo un pochino sparisce, capito? Se vuoi chiamare, chiama con un numero che io possa vedere, se no non ti rispondo nemmeno, tanto non mi dà noia il, capito, il suono, perché non c'è, cioè solamente lo vedo, quindi G, sembri Indiana Jones, sì, no, non sembri, io sono Indiana Jones, ma certamente, solamente il cappello bianco, Indiana Jones non ce l'ha bianco il cappello, il cappello obliquo è da gay, ah sì? Allora subito, no scusa, oddio mio, no non è vero, il cappello si dice il cappello sulle 23, ha ragione. 23 mi fa pensare a Buri 1. Mettiamo dritto. Grazie caro, ma poi non è vero. Il cappello sulle 23. Beh, noi ci vediamo e ci sentiamo lunedì. Nel frattempo, non fate troppo gli stronzi. Ciao da G. Ciao. Oh, fuori onda. Onda su onda, parirarivirì, tanto quello continua a chiamare sconosciuto, ciao, sono J.R., ecco io sono J.R., non fate troppo gli stronzi, ma chi lo so. Si può fare. Para, ta la mamma buaiola è un gran becco un letto fa, come te ce n'è una sola. Allora? Hai visto? L'ho beccato. L'ho beccato in volo. Ti ha chiamato un numero sconosciuto. Durata 7 secondi. Ai. Sentite però una voce un po'... Che gente c'è nel mondo? Vabbè, capito, andate se no. Andate se no. Andate. Ma che si scherza a fare? Posso? Posso?